sono partito, ho girato il mondo, sono veramente un pellegrino, un vagabondo, si potrebbe dire tra virgolette, ma tuttavia il punto mio di partenza e di arrivo è sempre il Friuli, dal punto di vista dell'emozione e del sentimento.
Turoldo è paradossalmente una figura che è stata amata e odiata, che è stata spesse volte anche ricomposta nella sua storia complicatissima.
Ho fatto sì, la resistenza insieme con uomini proprio della nostra fede, ma non solo, anche di fede che sembrava diversa, ma quello che ci univa era proprio l'uomo.
Poeta, profeta, disturbatore delle coscienze, uomo di fede.
Lui è stato casa di Dio, luogo di Dio, perché ha custodito la libertà, perché ha coltivato la speranza.
Il concetto di povertà in lui è soprattutto libertà.
È una personalità molto, molto valida, molto grande, molto potente direi anche.
Turoldo cercherà in ogni momento della sua vita di vivere in prima persona il messaggio evangelico alla scoperta del volto dell'uomo e del volto di Dio. Conclusa l'esperienza degli studi nell'Ordine dei Servi di Maria a Vicenza, sarà a Milano a segnare la vita del giovane frate. Pastore della diocesi di Sant'Ambrogio è l'arcivescovo Ildefonso Schuster. Il clero ambrosiano è in profonda sintonia con la classe operaia ed è acutamente ostile al fascismo. Nel giugno del 1928 è il ministro degli interni ad avvertire il prefetto di essere certo che su tutto il clero milanese solo 8 hanno sentimenti fascisti. 8 su 1715 sacerdoti.
Padre Turoldo arrivò a Milano, appunto al convento dei Servi di Maria, nel 1941. Milano era la città più industrializzata d'Italia, era una città di forte cultura e Turoldo proveniva dai conventi dei Servi, molto più limitati e chiusi culturalmente. E Milano quindi rappresenta per lui una grossa novità, una grossa cesura. Frequenterà l'Università Cattolica, si iscrive alla Facoltà di Filosofia, vi conosce figure di cultura e di grande importanza anche nel corso della sua vita. Ecco, figure con le quali parteciperà anche alla Resistenza.
Dopo la caduta del fascismo e l'arresto di Mussolini, il 25 luglio 1943, gli alleati vogliono affrettare la resa dell'Italia e nelle zone occupate dai tedeschi i bombardamenti si intensificano. Milano, 8 agosto 1943. Ancora una volta gli inglesi scelgono la notte. I Lancaster della RAF sganciano bombe incendiarie e presto nuovi roghi si propagano a Porta Venezia, a Porta Garibaldi, nel quartiere ticinese. La città viene nuovamente colpita le notti del 12, 14, 15 agosto. Anche il convento San Carlo è danneggiato. Viene colpito anche il teatro alla Scala.
Ogni italiano, osservando lo strazio compiuto nel vivo e nobile cuore della città ambrosiana, sentirà che qualcosa di suo è stato distrutto o ferito.
Pochi mesi dopo, il cardinale Schuster affida al giovane frate Turoldo la messa delle 11 in Duomo, la più affollata. E secondo la memoria di Turoldo, il cardinale acconsente anche i primi tentativi di rendere partecipata alla liturgia attraverso la lettura dei Salmi e del Vangelo in italiano.
Ero braccato dai tedeschi, predicavo in Duomo, mi avevano avvisato che i fascisti mi stavano cercando e subito dopo la messa di fuggire. E io attraversavo tutta Milano e ho attraversato proprio una giornata di luglio Milano e alla periferia sono andato a nascondermi. Abbiamo fatto la resistenza insieme, dicevo, con cristiani e non, quali erano per esempio Curiel. Noi abbiamo lavorato con Curiel, abbiamo lavorato con Gillo Pontecorvo, quello che poi sarà il regista della battaglia di Algeria e di altre cose. Abbiamo fondato il primo fronte della gioventù insieme con Berlinguer. Era con me il padre Camillo De Piazza, c'era Angelo Romano, c'era Gustavo Pontarini, Mario Apollonio.
In una storia della resistenza milanese dovrà essere riconosciuto il ruolo attivo del convento San Carlo. Qui, fino al 1945, tanti fuggiaschi e famiglie furono ospitate e seguite da padre Turoldo. Intensi sono questi anni per Turoldo, che lui definisce anni di moto perpetuo, accelerati da una fede furiosa. Il giovane frate, nonostante le attività clandestine, riesce a superare brillantemente gli esami all'Università La Cattolica, laureandosi in filosofia.
L'Europa era appena uscita da una nuova spaventosa avventura quando comincia a San Pietro quello che è stato definito il più grande colloquio che il papato abbia mai avuto con il mondo. Quasi tutti i paesi sono rappresentati nella basilica e nell'enorme piazza, popoli e governi. Il papa benedice tutti, i presenti e gli assenti. Tre volte Pio XII bussa alla porta in nome dell'umanità. Il martelletto dorato è un dono dell'Associazione dei Lavoratori Cristiani. L'anno santo è cominciato. Da oggi, per un anno intero, la folla di Roma e di tutto il mondo varcherà la soglia delle quattro basiliche romane nel grande pellegrinaggio di penitenza.
Nel 1947 arriva per Turoldo il primo riconoscimento alla sua attività poetica con il Premio Nazionale di Poesia della città San Pellegrino. La sua grande produzione poetica lo impone all'attenzione della critica e dei lettori come una delle voci emblematiche della poesia religiosa contemporanea.
Padre Turoldo, vi sono poeti che, occulti distillatori della loro poesia, proprio dei solitari, altri invece la cui poesia fa corpo con la loro figura fisica, con i loro stessi compagni, con i loro impegni. A quale categoria si sente di appartenere?
Beh, egoisticamente vorrei dire a tutte e due, ma poi è il mio essere che mi tradisce. Il mio essere è di dilagare, proprio, e quindi di comunicare. Io sono nato in una vasta pianura, sotto la montagna. Mi sentivo così, proprio espandermi sulle cose, espandermi sul mondo. E la poesia come distillazione e come, direi, esercizio letterario, direi poesia come egoismo, non può esistere. E cioè ritorno ancora sul concetto di prima. Perciò io, se ha un significato la mia poesia, è quello di essere un dono continuo all'umanità. Insomma. Questo... Anzi, un atto religioso. Per me, quando io faccio poesia, prego, canto, e canto in nome di tutti. Canto per tutti.
Tra il 1948 e il 1952, padre Turoldo si fa conoscere dal grande pubblico con due raccolte di poesie. Io non ho le mani e gli occhi miei lo vedranno. Ma padre David è soprattutto un cantore della Bibbia.
Dunque, per quanto riguarda i libri da lui più amati della Bibbia, il primato è da assegnare certamente ai Salmi. L'ultima traduzione l'abbiamo fatta insieme. Io gli davo evidentemente il significato del testo ebraico, poi lui lo ricomponeva poeticamente. Ed è tra l'altro un testo che è ancora riproposto. Ogni anno viene riedito.
Due anni prima, nel 1948, padre Turoldo aveva conosciuto Don Zeno Saltini, un prete di frontiera che insieme alle famiglie dei piccoli apostoli aveva occupato in Emilia l'ex campo di prigionia di Fossoli per costruirvi una città chiamata Nomadelfia. Qui voleva creare una nuova civiltà fondata sulla fede e sul Vangelo, vissuto in modo integrale.
Oggi, dopo varie traversie, Nomadelfia è nella Maremma alle porte di Grosseto. 370 ettari di terreno, una popolazione di circa 400 abitanti che da 4 anni hanno formato una libera associazione civile dandosi una costituzione. Qui Don Zeno tenta di realizzare la sua aspirazione di una comunità autonoma che si mantiene in vita con attività artigianali e agricole. Qui tenta di creare una grande famiglia nella quale i ragazzi abbandonati non sono al margine, non sono esclusi. Nomadelfia è una proposta che esce a 35 anni dai primi esperimenti. Don Zeno scrive: anche la migliore delle opere assistenziali si risolve in ospedale dell'abbandono. Non è la famiglia. A Nomadelfia le nuove famiglie nascono intorno a mamme di vocazione. Alcune hanno già un marito e figli propri, accanto a questi allevano gli adottivi. Altre non si sposeranno mai. è una vocazione difficile.
Non desidero sposarmi, sono mamma di vocazione.
Mamma di vocazione è la donna che rinuncia alla propria maternità per allevare i ragazzi traviati, gli illegittimi o gli abbandonati che Nomadelphia accoglie come se fossero figli del proprio sangue.
Ma tra il 1951 e il 1952 la situazione di Nomadelphia precipita. Sul fronte economico, per i 40 milioni di debiti accumulati. Sul fronte ecclesiale, perché accoglie al suo interno diversi frati servi di Maria fuggiti da un convento. Padre David è ritenuto il principale responsabile di queste fughe e viene invitato dai suoi superiori a recarsi all'estero. Dopo un anno di esilio, padre David viene assegnato a Firenze, al convento della Santissima Annunziata, come docente di filosofia. In quegli anni Firenze e la sua diocesi sono la culla di una cattolicità straordinaria, animata da forti personalità come Giorgio La Pira, profeta di pace tra le nazioni e le religioni. In quegli anni padre Turoldo è il protagonista di diversi articoli firmati da Carlo Bo sul Corriere della Sera, e di lui si occupa anche il nuovo settimanale L'Europeo con la giovane giornalista Camilla Cederna.
Le definizioni troppo essenziali di Turoldo lo fanno sfuggire. Ecco, per questo io direi che era, forse si è avvicinato di più nel definirlo, è stato Carlo Bo, il quale diceva Turoldo ha avuto due doni da Dio nascendo, il dono della poesia e il dono della fede. Perciò l'ha costretto per tutta la vita a cantare la fede. Due antipodi che però in lui si univano e costituivano questa figura difficilmente decifrabile, però dalle grandi passioni e dai grandi amori e dalle grandi amicizie.
Questo è Sotto il Monte, un paesino che ormai tutto il mondo conosce per essere stato la patria natale di Papa Giovanni. Ecco Sant'Egidio, una bella chiesa benedettina del XII secolo che solo pochi anni fa è stata riaperta al culto. Fatta restaurare dallo stesso Giovanni, è stata fondata una comunità degli Amici di Emmaus, diretta dal padre Davide Turoldo. È una società aperta, senza tessere si direbbe, che prega, che tiene convegni di studio, che organizza incontri fra esponenti delle diverse confessioni cristiane, che approfondisce soprattutto le questioni ecumeniche e liturgiche.
Ma la comunità di Emmaus vorrebbe essere l'esperienza dei discepoli di Emmaus in chiave moderna, e cioè erano discepoli che speravano e quindi ora non sperano più. Mi pare che possano essere l'immagine dell'uomo moderno, cioè di gente che cammina col Cristo ma non lo conosce e cercano insieme, discutono insieme, arrivano a conoscerlo nella frazione del pane, cioè nell'atto di carità. Questo vorrebbe essere la comunità di Emmaus.
E perché ha scelto proprio Sant'Egidio così vicino a Sotto il Monte?
Beh, anzi, è Sotto il Monte. E questo è uno dei cinque monasteri di Sotto il Monte. Sotto il Monte è il Monte dei Monaci, il Monte dei Frati. Quindi, e poi è la chiesa di Papa Giovanni, una delle chiese di Papa Giovanni, da lui riparata, e riaperta al culto. E mi sembra che potrebbe essere questa, come le carceri rispetto ad Assisi. Quindi luogo di silenzio, di ritiro, nello stesso tempo accanto a questa, che io penso, una novella Assisi.
Coraggio e rischio caratterizzano la costruzione di questa casa di Emmaus. Grazie a una piccola comunità di frati e a una grande intesa con la popolazione locale, Fra David Maria fa di questo eremo bergamasco per quasi 30 anni uno dei luoghi più importanti per la ricerca religiosa. Crea anche il Centro Studi Ecumenici Giovanni XXIII e la casa editrice Servizium. Poi per padre Turoldo è incessante anche l'impegno etico e civile testimoniato da tantissimi interventi sulla stampa, alla radio e alla televisione.
Ecco, padre Turoldo, io vorrei chiederle che immagine ha lei oggi di Milano?
Oggi c'è, mi sembra che il Palazzo Marino sia un isolotto, non comunica, non coagula con la città. Manca quindi l'unità della città intorno alla sua amministrazione e manca forse anche, per questo va frantumandosi la città.
Questo è molto grave, molto va così franando.
Una vita da rivoluzionario tradizionalista, come lo chiamavano i suoi confratelli più giovani, sino all'ultima lotta contro la malattia. Alla fine degli anni Ottanta, padre Turoldo sceglieva di rendere testimonianza pubblica del suo male, un cancro al pancreas. La domenica del 2 febbraio 1992, in diretta su Rai 1 dalla cappella della clinica di San Pio X, padre Turoldo celebra la sua ultima messa.
Difendere il povero, l'oppresso, questo deve essere la grande saggezza della civiltà umana.
Padre David Maria muore a Milano il 6 febbraio 1992 e il cardinale Martini celebra il suo funerale.
Ricordando quello che è stata certamente una caratteristica fondamentale, distintiva della tua esistenza, cioè l'affetto a Maria, il canto a Maria, madre di Gesù, soprattutto del mistero dei suoi dolori. Tu lo sentivi come tua vocazione religiosa di frate servita, ma lo sentivi come tua vocazione di cristiano, quello di cantare anzitutto e soprattutto Maria.
Pochi mesi prima gli aveva consegnato il premio Giuseppe Lazzati. Vicino alla sua casa e alla chiesa del paese è stato creato un parco aperto al pubblico che contempla e documenta l'identità di padre Turoldo. Offre dei segni, sono dei mosaici che segnalano alcune parole significative che rappresentano il suo testamento spirituale. Turoldo parla ancora. Dai la mano, aiuta e comprendi. Dimentica e ricorda solo il bene.